giardino di Albert.
Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Ok, forse è un po' forte come frase, ma le nostre scelte alimentari raccontano parecchio di quello che ci piace, ovviamente, ma soprattutto di come la pensiamo e di come ci rapportiamo all'ambiente che abitiamo. Non preoccupatevi, non dedicherò questa puntata del Giardino di Albert a riflessioni filosofiche o a farvi sentire in colpa perché spesso mangiamo troppo e male. Cercherò però di portarvi con me alla scoperta di alimenti alternativi e di progetti di ricerca dedicati alla scoperta o alla riscoperta di quelli che spesso, un po' per moda, definiamo i superfoods. Ben ritrovati al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Partiamo da qui, dall'Agenda 2030 dell'ONU, il programma d'azione globale sottoscritto da 193 paesi, membri delle Nazioni Unite, che mira a raggiungere 17 obiettivi di sviluppo sostenibile entro appunto il 2030. Tra questi 17 obiettivi ce n'è uno che riguarda il cibo, l'obiettivo numero 2, fame zero, che recita così: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile. Agricoltura sostenibile. L'agricoltura del futuro non può che essere sostenibile e, indovinate un po'? Eh sì, anche noi consumatrici e consumatori siamo chiamati ad agire. E arrivo al punto. Ho scoperto e vorrei condividere con voi due progetti svizzeri estremamente interessanti. Iniziamo dal primo, Future Foods. Beh, lo dice il nome, gli alimenti del futuro. Il WWF Svizzera, in collaborazione con la Scuola Universitaria per le Scienze Applicate di Zurigo, il ZAV, ha selezionato 30 alimenti svizzeri per il futuro.
Il Schweizer Ernährungssystem soll umweltfreundlicher und gesünder werden.
Il sistema alimentare svizzero deve diventare più ecologico e più sano. Per questo vogliamo diversificare l'agricoltura, renderla più adatta al luogo in cui si trova e più resiliente. Oggi l'agricoltura è fortemente caratterizzata dall'allevamento, con conseguenti elevate emissioni di gas serra, e i campi non sono utilizzati in modo molto diversificato. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che con i Future Foods vogliamo rendere anche l'alimentazione più sana e diversificata.
Eine und andererseits möchten wir eben mit Future Foods auch die Ernährung gesünder und diversifizierter gestalten.
La voce che avete appena ascoltato è quella di Roman Grüter, scienziato ambientale, docente all'Università per le Scienze Applicate di Zurigo e capo progetto Future Foods.
Die Studie basiert auf einer bestehenden globalen Studie des WWF aus den UK.
La ricerca si è sviluppata da uno studio globale già esistente, condotto dal WWF nel Regno Unito. Sono stati individuati 50 alimenti del futuro a livello globale e il WWF Svizzera ci ha chiesto di identificarne 30 per il nostro paese. Per fare questo abbiamo applicato diversi criteri. Volevamo trovare colture che avessero un potenziale di coltivazione in Svizzera, che avessero un basso impatto ambientale nella coltivazione e che potessero contribuire a una dieta sana e diversificata. E ovviamente volevamo trovare alimenti per i quali ci fosse anche un potenziale di mercato. Abbiamo quindi iniziato con una ricerca in letteratura e abbiamo identificato un gran numero di colture, oltre 100 potenziali alimenti del futuro. Abbiamo poi ulteriormente ristretto il campo in base al loro potenziale di coltivazione. E abbiamo volutamente lasciato fuori frutta, bacche, spezie, erbe, erbe medicinali e piante da foraggio, perché ci siamo concentrati su colture adatte ai pasti principali. Nella lista non rientrano neppure alimenti di nicchia, perché non esiste un reale potenziale di produzione. Una volta che abbiamo ristretto il campo a 50 alimenti, li abbiamo fatti valutare da 19 esperti in termini di potenziale ecologico, nutrizione e mercato. Sulla base di questa valutazione abbiamo individuato i 30 future foods finali. Di questi 30 alimenti abbiamo valutato il ciclo di vita, esaminato i valori nutrizionali e infine abbiamo creato schede informative per l'agricoltura e per i potenziali acquirenti.
Interviews geführt mit bestehenden Produzentinnen dieser Kulturen in der Schweiz.
Il risultato finale è una guida con un sacco di informazioni e schede su questi alimenti che trovate anche online sul sito del WWF. Lo scorso autunno, inoltre, il WWF ha condotto una campagna con Lidl e Migros che hanno ripreso i Future Foods e ne hanno promosso la vendita. Ma quali sono questi alimenti del futuro? Beh, c'è un po' di tutto, tranne carne e pesce. Ancora Roman Grüter.
Ja, die Idee der Future Foods war wirklich, das Ernährungssystem der Schweiz auch umweltfreundlicher.
Sì, l'idea di Future Foods era proprio quella di rendere il sistema alimentare svizzero più rispettoso dell'ambiente. È noto che gli alimenti di origine animale hanno un impatto ambientale molto più elevato. Per questo ci siamo concentrati sulla diversificazione delle colture vegetali e meno sui prodotti animali. Quindi nei 30 alimenti ci sono colture e gruppi diversi, semi oleosi, cereali, pseudocereali, legumi, tuberi, verdure, noci e funghi. Tra gli ortaggi, per esempio, ne abbiamo selezionati solo alcuni che possono contribuire all'approvvigionamento di verdure locali nei mesi invernali. E ci sono anche colture più note, consolidate, come i girasoli e la soia, e altre meno conosciute, come lo yacon o il sorgo. La scelta è stata fatta apposta per coprire una varietà di colture che potrebbero essere interessanti per la Svizzera.
Yacon, sorgo, ma anche daikon, Catalogna, pak choi. Se penso a quando vado a fare la spesa nei supermercati e quanto mi dispiace trovare sempre la stessa verdura e la stessa frutta. E se penso invece a quanta varietà la natura ci offre, è affascinante. E diciamocelo però, le occasioni da noi per trovare alimenti inconsueti e poco utilizzati fortunatamente ci sono e stanno aumentando. Quello su cui bisogna ancora tanto lavorare è rendere questi alimenti del futuro alimenti più reperibili anche su larga scala e soprattutto cercare di produrli in modo sostenibile. Mi sono chiesta, guardando la lista dei 30 Future Foods, come può il pak choi, ortaggio prettamente asiatico, essere sostenibile se per arrivare da noi deve fare un viaggio in aereo? E la risposta è semplice: anche il pak choi è già coltivato in Svizzera. E nuovi alimenti arriveranno da noi anche a causa dei cambiamenti climatici. Ancora Roman Grüter.
Genau, es war ein Kriterium bei der Auswahl der Kulturen, dass alle Kulturen in der Schweiz angebaut werden können.
Esattamente. Uno dei criteri di selezione delle colture era che tutte dovessero poter essere coltivate in Svizzera. Il pak choi viene già prodotto in Svizzera. Quindi tutti gli alimenti Swiss Future Foods sono prodotti nel nostro paese. In definitiva spetta ai consumatori decidere se scegliere o no i prodotti locali nei negozi. E se lo fanno, contribuiscono alla diversificazione del settore agricolo svizzero. Certo, a volte ci sono differenze di prezzo tra i prodotti importati e quelli locali, ma alla fine la decisione spetta a chi acquista. Naturalmente volevamo anche utilizzare il progetto per incentivare e promuovere il consumo di prodotti locali e dimostrare che sono preziosi, non solo per una dieta sana, ma anche per l'agricoltura e per l'ambiente.
Ist nicht nur für die gesunde Ernährung, sondern eben auch für die Landwirtschaft in der Schweiz.
E poi sono davvero esperienze di gusto, credo. Penso ai tuberi di radice di yacon, ma anche a specie un po' dimenticate che un tempo erano consumate in Svizzera, come la scorzo nera, o il papavero, o i semi di lino. Sono tutte coltivazioni davvero fantastiche ed entusiasmanti per la cucina.
Tra i 30 Future Foods individuati da WWF Svizzera, ce n'è uno, lo ammetto, di cui non avevo mai sentito parlare, il sorgo. E quando un paio di settimane fa ho visto che nell'ambito della rassegna botanica promossa dalle isole di Bristago era stata organizzata una conferenza sul sorgo, beh, mi sono detta, non posso non andarci. E così ho incontrato tre ricercatrici che stanno lavorando al progetto Risorgo. Monia Caramma, Sustainable Food Researcher, Romina Morisoli, collaboratrice tecnico-scientifica per Agroscope, e Lucia Bernasconi, collaboratrice scientifica per Agridea. Monia Caramma.
Il sorgo è un cereale straordinario che ci siamo dimenticati in realtà perché lo coltivavamo già prima del dopoguerra. Poi è stato... Il sorgo è il cereale con cui si fanno le scope di saggina. È storicamente presente nella nostra vita, solo che poi è stato sostituito con le coltivazioni di grano duro dopo il dopoguerra e quindi con un interesse diverso da parte delle aziende alimentari.
Come mai è stato sostituito? Era troppo complicato da coltivare rispetto alle esigenze di una popolazione che cresceva?
Troppo complicato da coltivare? No, diciamo che era troppo complicato da gestire per le aziende alimentari perché senza glutine si fa un po' fatica, no? Manca il glutine, manca la maglia glutinica e poi era il cereale dei poveri e questo non piaceva nel dopoguerra con la ricchezza, con questo aumento percepito anche della ricchezza bisognava utilizzare qualcosa che desse anche uno status sociale e il sorgo non era tra questi cereali favoriti.
Un cereale antichissimo che è chiamato anche pianta cammello perché è una pianta che riesce a vivere anche in condizioni climatiche molto aride. Il suo paese d'origine è l'Africa, dove troviamo le prime tracce già nell'8000 avanti Cristo. È un alimento base per le popolazioni africane ed è il quarto cereale coltivato al mondo dopo frumento e mais.
Il sorgo ha il 41% del fabbisogno quotidiano di ferro in 100 grammi, è un prebiotico, quindi ha un impatto molto positivo sul microbiota, in grado di aiutare a ripopolare il microbiota e di conseguenza il nostro sistema immunitario. Ha un basso contenuto di nickel, quindi parliamo di, siamo fra lo 0,7 e l'1,7 microgrammi in 100 grammi, per darvi un riferimento, una pera arriva a 40 microgrammi, 100 grammi di avocado, quindi mezzo avocado, siamo intorno ai 100 microgrammi, il saraceno è intorno ai 300, l'avena 350 e così via. Il sorgo in questo momento nel quale c'è il 15% della popolazione che è di fatto allergico al nickel, alcuni in modo consapevole, altri no, rappresenta anche una risorsa importante anche per limitare l'esposizione dei bambini che sono nella fascia soprattutto dell'alimentazione infantile, quelli più esposti al nickel, che di fatto poi il nickel ha tutta una serie di conseguenze sull'intestino, eccetera, cioè sulle allergie, e di fatto il sorgo è un alimento preziosissimo. Ha anche una qualità importante che è quella del basso carico glicemico, perché di fatto non contiene zuccheri quasi, se non una quantità bassissima, e quindi potrebbe essere adatto per esempio in un'alimentazione che deve contenere l'indice, il carico glicemico. Quindi davvero, tornando al nickel, il nickel è un metallo del quale abbiamo bisogno, ma in minima parte. Il problema è che è nei terreni, perché è presente negli scarichi industriali, perché è presente negli agrofarmaci che si utilizzano in agricoltura, è davvero presente in tante trasformazioni e quindi finisce poi negli alimenti. Alcuni vegetali sono più in grado di altri di assorbirlo dal terreno e il sorgo fortunatamente non è tra questi.
Curiosità. Il banju, il liquore tradizionale cinese, è a base di sorgo e viene servito durante le cene ufficiali e i pranzi di lavoro. Il sorgo è anche la materia prima della tradizionale birra consumata da secoli in Africa. E da noi potrebbe essere utilizzato per produrre pasta senza glutine, per esempio. Ma per capire se il sorgo possa o meno diventare un cereale coltivato e utilizzato anche in Svizzera, beh, deve essere catalogato e testato. Ed è qui che entra in gioco il secondo progetto di cui volevo parlarvi oggi, Risorgo. Ce ne parlano Lucia Bernasconi, collaboratrice scientifica per Agridea, e Romina Morisoli, collaboratrice tecnico-scientifica per Agroscope.
Attualmente in Svizzera vengono coltivati circa 400 ettari di sorgo, di cui solamente l'8% è sorgo da granella.
Cosa vuol dire sorgo da granella?
Allora, il sorgo è molto interessante anche perché può essere utilizzato in vari ambiti, quindi può essere seminato per produrre del foraggio, quindi si può immaginare come un prato che viene falciato 3 o 4 volte all'anno e poi si dà questa biomassa agli animali, oppure la si insila per poi darla agli animali, oppure si aspetta che il sorgo matura, quindi che si forma la pannocchia, che poi si può utilizzare anche per l'alimentazione umana, quindi questo è il sorgo da granella. E il nostro progetto mira appunto a trovare delle nuove varietà o delle varietà adatte alla Svizzera di sorgo da granella, quindi per l'alimentazione umana.
Come mai avete deciso proprio di concentrarvi sul sorgo? È una questione di cambiamenti climatici, mutazione del clima?
Allora, gli agricoltori hanno dimostrato comunque molto interesse per questa coltura e appunto siccome mancano diverse informazioni abbiamo pensato di colmare questa lacuna. Quindi c'è già tutto una, come si dice, un catalogo varietale per esempio per il mais o per degli altri cereali, ma per il sorgo ci sono appunto dei cataloghi per le varietà da foraggio, ma da granella meno. Il progetto è suddiviso a vari obiettivi, quindi uno degli obiettivi è appunto trovare delle varietà che esistono già sul mercato ma che sono adatte comunque al clima in Svizzera, quindi sia in Ticino sia in Svizzera interna, e poi un altro degli obiettivi del progetto è quello di cercare di trovare una filiera locale per poter trasformare il sorgo da granella in pasta.
Nell'ambito del nostro progetto ci siamo fissati l'obiettivo di testare 15 varietà diverse che sono già commercializzate in Europa per verificarne la loro idoneità sul nostro territorio nel Canton Ticino.
In che modo testate queste varietà?
Allora, abbiamo già cominciato lo scorso anno con il primo anno di prova. Quello che è alla base di tutto è che per altri cereali esistono già dei protocolli con tutti i criteri di valutazione che poi creano queste liste di varietà raccomandate. Ora, per il sorgo non esiste, dunque uno degli obiettivi è proprio quello di creare questo protocollo con tutti i diversi parametri da valutare. E uno di questi parametri, per esempio, è la precocità, vuol dire che non tutte le varietà riescono poi ad arrivare a maturazione sul nostro territorio, dunque questo è sicuramente un aspetto da valutare. Valutiamo anche per esempio la resa, che effettivamente per gli agricoltori è un elemento molto importante, piuttosto che anche le altezze, se ci sono magari delle debolezze a livello colturale, dunque magari degli allettamenti, dunque se le piante cadono per dei temporali, eccetera eccetera. Dunque, valutando tutti questi aspetti possiamo poi riuscire a capire se queste varietà sono idonee per il nostro territorio oppure no.
Per farci capire noi che non facciamo ricerca, vuol dire che intorno ad Agroscopio ci saranno dei campi di sorgo con diverse varietà e queste varietà verranno poi testate in campo, diciamo in situ e poi in laboratorio?
Esattamente, allora al campus di ricerca a Cadenazzo Agroscope gestisce delle parcelle su questi terreni agricoli, appunto abbiamo questi campi sperimentali, vuol dire che ognuna delle 15 varietà viene seminata in piccole parcelle, ripetute diverse volte per seguire gli standard della ricerca e appunto con il protocollo che stiamo elaborando vengono poi descritte nel dettaglio.
Insomma, il sorgo è un alleato della salute e anche dell'ambiente perché ha bisogno di poca acqua per crescere. Bisogna però investire nella ricerca e in progetti come Risorgo e bisogna voler offrire alternative ai prodotti che troviamo sul mercato e questo non sempre è facile. Lo dicevamo prima, basta frequentare un qualsiasi mercato locale e le qualità di frutta e ortaggi che troviamo sono molto di più di quelle che possiamo acquistare nei supermercati. Dov'è che il meccanismo si inceppa? Monia Caramma, Sustainable Food Researcher.
Il meccanismo si inceppa nell'industria alimentare, che è abituata ad avere dei prodotti standard e standardizzabili con dei processi di produzione molto standard. E cambiare una ricetta, cambiare un processo diventa molto costoso e soprattutto l'industria alimentare vende quello che la gente conosce. Io sono felice di lavorare con i prodotti di nicchia. Molto, perché sono quelli che innanzitutto hanno il valore nutritivo più elevato, sono anche quelli meno trasformati, sono anche quelli che subiscono meno passaggi anche in campo. E poi quando diciamo il pubblico inizia a conoscerli, allora l'industria alimentare inizia a guardarli, ma fortunatamente, e lo sono seria nel dire fortunatamente, servono parecchi anni.
Monia Caramma, quali nuovi cibi si stanno affacciando sul mercato?
Il sorgo speriamo che aumenti nella scala, come dire, della sua popolarità. Quest'anno tra l'altro avremo il 4º congresso europeo del sorgo, sarà a Budapest. 2 anni fa abbiamo avuto il mondiale, quindi, come dire, inizia a muoversi fortunatamente. Sta arrivando un superfood che è appena diventato novel food in Europa e che arriverà, che è la lenticchia d'acqua, quindi è una di quelle da attenzionare perché è un iperproteico ed è un vegetale. E poi abbiamo la spirulina, della quale si parla molto, che è davvero un superfood, ma ci sono anche degli alimenti superfood, il mais bianco per esempio è un altro che si coltiva in Svizzera e ha un basso quantitativo di nickel pure lui, ed è un prebiotico tanto quanto il sorgo. Il monococco rimane nell'Olimpo degli alimenti top e ha una bassissima resa in campo, ma è un prebiotico meraviglioso, quindi questi sono quelli da attenzionare.
Lenticchia d'acqua, mais bianco, spirulina. Ecco, li ho aggiunti alla mia lista della spesa, così da domani comincerò a googolare per capire come cucinarli. Perché non so voi, ma quando entro in cucina e vedo che il bancone è pieno di ortaggi che non ho mai visto prima e che non so come cucinare, mi si accende la creatività. Prima di indossare il grembiule e mettermi al lavoro, ringrazio Mauro Benzoni per l'assistenza tecnica e le mie ospiti, Romina Morisoli, collaboratrice tecnico-scientifica per Agroscope, Lucia Bernasconi, collaboratrice scientifica per Agridea, e Monia Caramma, Sustainable Food Researcher, a cui lascio una riflessione finale. Buona serata.
È affascinante, è bello vedere come la natura in realtà ci abbia regalato già tutto, ci abbia donato già tutto. E quindi quando vedo un alimento processato o di quelli a scaffale dove c'è la tapioca, oppure le creme dei bambini con la tapioca e poi ci mettono gli amidi, dico no, non è possibile, abbiamo delle risorse meravigliose in natura, abbiamo la possibilità di alimentarci in modo naturale, puro, pulito, è tutto un cerchio. Più noi siamo, come dire, delicati e più lavoriamo bene la terra, quindi non utilizziamo tecniche aggressive, non utilizziamo sostanze aggressive in campo, tanto più riusciremo a avere del cibo pulito. Se pensiamo alla quantità di agrofarmaci che c'è su un alimento importato da paesi terzi, no? Quindi Sud America, paesi asiatici, e invece quanto quegli agrofarmaci non ci sono su un alimento svizzero, importantissimo, cioè non c'è l'ossido di etilene, non ci sono pesticidi, erbicidi vietati, non ci sono, che poi sono tutti interferenti endocrini, eppure ce li mangiamo in modo inconsapevole perché non c'è l'obbligo di indicarli in etichetta. Quindi più pulito mangiamo e più rispettiamo la terra e più ne abbiamo da guadagnare.